solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go to sleep with time. This is not really, this is not really happening.
Siete collegati su Radio Nation, io sono Daniela L e questa è la puntata numero 19 di Un Mercoledì da Leoni. Abbiamo appena passato Tori Amos con un pezzo super 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 conosciuto che è Cornflake Girl, bellissima canzone indimenticabile. Tra l'altro è uscito da poco anche il suo ultimo LP, io insomma l'ho ascoltato ma in modo molto distratto e comunque insomma la Tori dei primi tempi sembra la solita frase fatta, ecco, l'abbiamo un po' persa, per cui godiamocela quando era al meglio. Allora, intanto apro la trasmissione raccontando appunto che queste sono, diciamo, le settimane un po' più morte, diciamo, dal punto di vista cinematografico. Quindi questa sera parleremo un po' più diffusamente di un paio di film e nello specifico saranno L'italiano di Marco Bellocchio, ovvero Vincere, e Coraline di Henry Selick, che è in uscita il 19 giugno. Avrei dovuto parlare anche di Terminator, ma non sono ancora riuscita a vederlo, per cui ci stavo pensando prima, faremo la prossima puntata tra un paio di settimane, faremo una bella accoppiata tra robottoni e Terminator, perché è in uscita anche in Italia il secondo capitolo dei Transformers. Ma insomma, prima di raccontare qualcosa in più, mi mando i Franz Ferdinand. Thank you.
steps and a voice say hi. So, so what you got, what you got this time? Come on, let's get high. Come on, so what you got next though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, but last night was wild. What's the matter there? Feeling kinda anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it.
Ciao ciao Franz Ferdinand, il pezzo è Ulysses. Dunque, allora vi stavo raccontando che i film di questa sera, di cui parleremo un po' più diffusamente, poi ci concentreremo anche sulla classifica italiana e americana, così almeno potremo dare qualche nota anche sui film che ci sono in giro adesso. Insomma, parleremo di Vincere di Marco Bellocchio. Allora, è l'ultimo film che è passato in concorso al Festival di Cannes, di cui adesso è ripartita anche qui a Milano la rassegna, come succede anche in altre città, se non sbaglio anche Bologna e anche Roma, ovvero la rassegna Cannes e dintorni, per cui una selezione dei film che arrivano direttamente dalla rassegna cinematografica francese passano anche nella nostra italica penisola. Dando una scorsa al programma, io ho visto, soprattutto ho notato quelli che mancano, chiaramente sono quelli più di grido, ovvero Up, che ha aperto straordinariamente la manifestazione di un paio di settimane fa, di cui ricordiamolo, il vincitore è Michael Haneke con Il Nastro Bianco. Invece ho notato che in rassegna c'è almeno il vincitore, quindi la tessera per chi l'ha acquistata chiaramente sarà ammortizzata. Per gli inguacchiati come noi, insomma, siamo riusciti ad averla per vie traverse, una volta ogni tanto, insomma, non ci andiamo a buttare dei soldi così come se fossero caramelle, visto che ultimamente non ne girano molti, anche perché la situazione, diciamocelo chiaro, non è proprio delle migliori, ma non deprimiamoci più di tanto, visti anche gli esiti elettorali, dato che, come lo sapete e lo sapete meglio di me, ci siamo svegliati in una bella papicrazia. Mai sigla fu più azzeccata e più giusta come in questo momento. Io, che ho una grande passione per Quentin Tarantino e tutto il suo universo, sia musicale che filmico, insomma, come non ricordarci, come non rendere omaggio, nonostante la fine tutto sommato ingloriosa, del nostro grande Bill, ovvero David Carradine. È di qualche giorno fa la notizia, del 4 di giugno, che è morto. Non si sa bene in quali circostanze e non indaghiamo più di tanto, visto che comunque a speculare già ci pensano i caimani e gli squali, ma insomma, perdere un attore di siffatta stoffa e di siffatta storia cucita addosso, insomma, è una cosa che ci lascia con l'amaro in bocca. Non è ricordato chiaramente solo per l'ultimo film, più famoso in ordine di tempo, ma chi ha seguito la serie televisiva Kung Fu non può fare a meno di avere dei ricordi molto potenti legati al suo personaggio. Insomma, questa puntata, ecco, la dedichiamo in qualche modo al nostro caro David Carradine, che speriamo sia a fare un po' a botte, a finirsi di catanate con l'amico Pai Mei, ma comunque andiamo avanti. Allora, parlando di Vincere di Marco Bellocchio, salto subito un particolare, almeno per quanto riguarda me, che insomma mi piace molto seguire la carriera di questo autore, di questo cineasta molto particolare e che ha punte assolutamente alte e allo stesso tempo di disastri nella sua lunga carriera. E in questo caso, con mio grande sollievo, dopo il registro di matrimoni, che era una cozzaglia di scene messe assieme e comunque macinate e comunque vomitate direttamente dal subconscio, insomma, si è liberato in questa sceneggiatura dall'antipaticissimo Massimo Fagioli. E voi dite chi cavolo è Massimo Fagioli e chi se ne frega. Fino a un certo punto, perché egli, io lo detesto profondamente, è una specie di sanguisuga che si attacca a persone di grande talento, con scusa che è uno psichiatra, eccetera, eccetera. E Bellocchio, quando si libera di cotanta persona, riesce a scrivere sceneggiature sempre molto particolari e sempre molto attente, non soltanto all'aspetto storico, o comunque all'aspetto o ai suoi temi preferiti, che sono comunque la religione, l'individuo, l'anarchia e tutta una serie di motivazioni che poi portano i suoi personaggi a fare talune scelte. Insomma, comunque rimangono ammantate di qualcosa di profondamente razionale e rimane comunque un impianto assolutamente, come dire, finito e non, come vi dicevo prima, insomma, questi rivoli di subconscio insopportabili, questi flussi di coscienza, scusate, che invece non portano da nessuna parte. Per cui, bentornato regista che con Vincere, insomma, racconta una storia molto particolare, intanto legata a un fatto storico. Si parla di questa donna che amò profondamente il duce, prima che diventasse il duce, ovvero una figura comunque passata alla storia, chiaramente per meriti assolutamente negativi, ma che nel periodo in cui visse non si sapeva esattamente cosa avrebbe portato questa grande ambizione. Si tratta della persona di Ida Dalser, che gli diede anche un figlio, interpretata da Vittoria Mezzogiorno, tra l'altro brevissima, eccezionale, e che diede veramente, che spese veramente anche non soltanto tutta la propria vita inseguendo questo grande amore di cui lei rimase completamente rapita, ma bensì lo finanziò anche vendendo la propria attività perché ella aveva un negozio di estetista. Per cui non soltanto una vera e propria, come si può dire, definire una sorta di Adele H, ma anche una finanziatrice, e che gli diede la possibilità di aprire il famoso giornale Il Popolo, nel quale lui comunque si fece proseliti, eccetera, eccetera, e quindi il resto è storia. La sapete, anche se comunque alcuni di voi, non credo i nostri ascoltatori di Radio Nation, perché ci sembrano più che altro tutte persone illuminate, naturalmente, ma insomma qualcuno la storia se la dovrebbe ripassare ben bene. Adesso, tanto che penso quale altre note darvi riguardo al film di Marco Bellocchio, io vi mando questo pezzo e poi vi racconto un po' di cosa si tratta. Intanto vi ricordo sempre che la playlist è in collaborazione con il grande lurker di tutte le terre viventi, che è il Marians, che ci ascolta oltralpe. Oh. Salutiamo anche i Sin Fan Blues con Catch the Light, con questo finale assolutamente stranissimo, ma la canzone è assolutamente piacevole, bellissima. Come vi dicevo prima, insomma, ringraziate anche il nostro amico Marians che collabora alla playlist. Allora, riprendiamo a fare le persone finte serie e raccontiamo ancora un po' di vincere. Allora, innanzitutto, come vi stavo raccontando prima, è incentrato sulla figura di Benito Mussolini, interpretato da Filippo Timi, che è bravissimo, non soltanto bravo, ma bravissimo. Tra l'altro, oseremmo dire, utilizza una forma di recitazione assolutamente strampalata e oseremmo dire futurista, ma senza chiaramente scadere nella macchietta, perché questo non accade. Mentre invece, come vi raccontavo prima, Giovanna Mezzogiorno interpreta questa amante, questa donna che si è ritenuta anche sposata, tra l'altro, con Mussolini e fino alla fine dei suoi giorni, tra l'altro, finiti in modo brutale dentro a un manicomio, nemmeno a dirlo, e la stessa fine la fece il povero Benito Albino, che venne riconosciuto dallo stesso Mussolini, ma che comunque non riuscì mai ad avere, come dire, un posto, in prima fila, mentre invece la, Rachele, la moglie chiaramente conosciuta da tutti di Mussolini con il resto della figliata, visto che si comportava da brava donna fascista, ovvero stava nel focolare e non rompeva le scatole, ebbe, come dire, la possibilità di vedersi riconosciuta la sua figura, mentre invece la donna che, fu la fautrice in qualche modo anche del successo di Mussolini, venne relegata, come vi stavo anche storicamente parlando prima. Tra l'altro c'è una letteratura molto fornita rispetto alla presenza di questa donna nella vita di Mussolini, ma allo stesso tempo, siccome avvenne chiaramente tutta una serie di azioni negazioniste e sappiamo bene che in quel periodo, in quel ventennio, tutto veniva filtrato e in qualche modo propagandato semplicemente solo in un modo univoco, tutta una serie di documenti che attestavano anche il matrimonio, che ricordiamo è precedente ai patti lateranensi, quindi non era ancora riconosciuto dallo Stato come il matrimonio in chiesa, non era ancora riconosciuto dallo Stato come qualcosa di effettivo e che avesse un valore realmente giuritico. Insomma, la povera Ida Dalsen non riuscì ad accampare nessun diritto e urlando fino alla fine dei suoi giorni in modo così pervicace e convinto di essere comunque colei che era in diritto di dover stare vicino al duce, insomma, non ottenne altro che una fine ingrata. queste sono le notazioni storiche. Come dire, Ida, la prima moglie, insomma, che fece la brutta fine, la stessa fine della povera Rebecca. Dunque, per quanto riguarda il discorso che si fa all'interno del film, intanto c'è una forma che può essere anche vista in modo brutto, perché comunque è molto squadrata come trasposizione, nel senso che comunque Bellocchio utilizza anche questi cinegiornali, ovvero il film sembra realmente un cinegiornale fino in fondo. Per cui c'è questa forma di disprezzo che si vede, si legge, si sente fortissimamente verso questo modo di fare politica che aveva Mussolini e comunque il modo anche di porsi che ebbero tutti gli altri nel raccogliere le sue istanze e comunque nel lasciargli completamente passo libero, per cui non c'è una forma vera e propria di ridicolizzazione, ma senz'altro tutta questa forza, tutta questa grande voglia di rinnovamento millantata da Mussolini agli inizi viene comunque resa in modo grottesco. Poi ci sono altre invenzioni dal punto di vista registico che sono eccezionali perché vi sono alcune scene straordinarie. Come ad esempio, con poco si riesce veramente a rendere una guerra comunque un periodo che sta realmente cambiando in modo profondo. C'è questa scena nella quale ci sono degli scontri a Milano e la figura di questa donna, di Ida Dahlsen, interpretata dalla Mezzogiorno, attraversa questo fumo di varie bombe, di varie armi che scoppiano senza bisogno di fare grandi rumori, eccetera, eccetera, e si vedono tutte queste persone disperate che attraversano questa galleria, mentre invece lei con il piccolo nella culla si muove lentissima, sicura che che questa sia la cosa giusta da fare. Per cui da una microazione, Bellocchio riesce comunque a trasmettere qualcosa di molto forte allo spettatore. Dunque, prima di andare avanti, io vi mando questo pezzo che loro sono i Boris e la canzone Laser Beam. sono giapponesi e si vede che ci danno dentro con le chitarre, stanno esagerando, visto che probabilmente nessuno gliel'ha mai fatto fare prima come volevano loro. Allora, intanto io ne approfitto per salutare Marcella che questa sera si è collegata e di solito ci sono i nostri rari aficionados, ma visto che incomincia ad esserci bel tempo, o sono silenti o comunque se ne sono andati a fare una passeggiata e l'avrebbero salutata giustamente come dei veri gentleman. Dunque, intanto che vi dico, insomma, e vi ricordo che questo pezzo che abbiamo passato, assolutamente Strong, è dei Japanese, e scelto chiaramente dal nostro amico Marians, ma io comunque sono molto ben contenta di sentire queste cose un po' particolari. Vi do ancora qualche notazione su Vincere di Marco Bellocchio. Dunque, chiaramente raccontare il film, insomma, non è proprio una cosa semplicissima, però proviamo a dare quelle notazioni che in qualche modo possono incuriosire e dare quella spinta in più per andare a spendere i famosi 7,50 euro, oppure se siete dei bravi frequentatori di cinema, sapete meglio di me che ci sono tutta una serie di sistemi, vedi, tessere, etici per riuscire, oppure anche il mercoledì, per riuscire, appunto, per riuscire ad andare a vedersi qualche pellicola. Il film ha avuto un'accoglienza un po' particolare, nel senso che la critica, come dire, irreggimentata lo ha un po' mazzolato, però io facevo anche questo tipo di considerazione, insomma, è una battuta, però riassume in qualche modo lo stato anche della critica italiana, insomma, io penso che durante le grandi manifestazioni che raccolgono molta cinematografia, come ad esempio lo sono il Festival di Cannes appena passato, dove appunto Bellocchio era in concorso, e il Festival di Venezia, come anche Berlino, eccetera, eccetera. Ecco, nel foyer, secondo me, quando poi si ritrovano i critici italiani, si scambiano le marche dei pannoloni. Questo per darvi comunque in qualche modo un'indicazione sul fatto che l'età di questa gente, insomma, non che ce l'abbia particolarmente a morte con il vecchiume italiano, perché per l'amor di Dio, i nostri grandi vecchi, eccetera, eccetera, però insomma, largo ai giovani, perché insomma, questi giovani adesso hanno 40 anni e quando cavolo li facciamo lavorare. Poi, per tornare sempre al discorso del film, in qualche modo, nella prima parte c'è tutta la formazione di questa vicenda, di questa storia che si dipana dal punto di vista emotivo. E poi, chiaramente la protagonista più forte di tutte comunque è questa donna, questa amante, e la figura di Benito Mussolini è comunque secondaria. Diciamo che in qualche modo è assolutamente utile ai temi cari al regista, come vi dicevo prima, che sono comunque l'anarchia, l'individualismo, nel senso più buono del termine, e portato comunque alle massime estremizzazioni da personalità di questo tipo, che in qualche modo sono distorte e che poi, ancora più distorte, riescono a trovare facilmente una forma di radice poi nella mente altrui, insomma, perché va bene tutto, però io mi sveglio domattina e decido che tutte le persone che hanno gli occhiali devono morire, e vabbè, ma se ci sono 100 persone che mi danno retta, insomma, questa idea c'è il rischio che possa attecchire, è sempre questa la cosa molto particolare, e che comunque fondamentalmente non spiega comunque queste forme di assoluta repressione e di abbruttimento proprio della società, mettiamola sempre tra virgolette la parola società. Poi, per il discorso che facevamo proprio dal punto di vista cinematografico, si riconoscono tutta una serie di film che sono nell'immaginario del regista che vengono comunque trasposti dentro. Insomma, il discorso che ci sia Chaplin, perché comunque c'è questa scena in cui c'è la nostra protagonista che comunque perde questo bambino, e non lo perde dal punto di vista, come dire, del figlio, ma lo perde proprio perché gli viene portato via, quindi viene assolutamente separata da, e lei si rivede nella famosa scena di Chaplin col bambino quando vengono separati, per cui c'è questa forma di corrispettivo. Poi altre citazioni ve le posso tirare fuori, c'è moltissimo di Adele H, ma c'è molta più pervicacia ancora nel perseguire questo grande amore e nell'accanirsi proprio nel voler diventare parte di tutto questo. È un film molto rigoroso, molto immaginifico e, come vi dicevo all'inizio, insomma, bentornato Bellocchio, siamo molto contenti, continua a liberarti di Massimo Fagioli, così noi ti seguiremo con grande affetto e grande voglia di rivedere i tuoi film.
Thank you.
humming at the speakers and we're winding up. Straight in your sneakers, I'm dancing like every song. These princess bits are like all my dance heroes were, if they exist. And yet it's sad that you think that we're all just seamstress. And even if we were, it's not the scene you're thinking of. To take in frost from 90s boy band fashions, or crop tops and testosterone passion. If there's one thing I could never confess, it's that I cannot dance a single step. With you, but I don't think right now you care about anything at all. And if only there were clothes on the floor, I feel for certain I was bedroom dancing. And it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design. And dispatches from the back of my mind says, so long as we're here, everything is alright. If there's one thing I can never confess, is that I can't dance a single step.
Sono le 20.38, siete collegati con Radio Nation e siete in diretta con Un Mercoledì da Leoni, la puntata numero 19. Il pezzo che vi ho appena passato è uno dei miei preferiti in assoluto di questa playlist e loro sono i Los Campesinos, prendete nota. Sono scozzesi, la canzone si chiama You Me Dancing, io la trovo bellissima. Quindi, ripeto, Los Campesinos, così vi acculturate un po' anche di pezzi e di musica che non sapete, mi auguro, così almeno vediamo anche qualche piccola soddisfazione da questo punto di vista e come vi dicevo prima ringraziamo sempre il nostro caro amico Marians. Adesso passiamo invece all'altro film di cui vorrei parlarvi questa sera e ne parleremo un po' cercando di non svelare troppo della trama, anche se molti di voi avranno letto il romanzo di Neil Gaiman e illustrato da Dave McKean, tra l'altro vincitore del premio Hugo come miglior romanzo breve, pubblicato in Italia da Mondadori nel 2002. Insomma, la lezione l'ho imparata, eh? Allora, vi diamo qualche notazione dal punto di vista della trama. Coraline è una ragazzetta di 11 anni e si trasferisce in una casa nuova. E, annoiata, come lo sono tutte le ragazzine di 11 anni, scopre che nella casa esiste un passaggio. E questo passaggio porta in una casa assolutamente uguale alla propria, dove vi sono gli stessi genitori, però con due occhi a forma di bottone, e che la ricoprono di attenzioni che lei invece nella famiglia, tra virgolette, normale, non riceve, come del resto, purtroppo, a giusto o sbagliato che sia, non riceve le medesime attenzioni. Quindi non fa altro che passare in questo mondo alternativo dove viene ricoperta da qualunque dolciume, da qualunque desiderio, viene accontentata in tutto e per tutto, ma insomma, attenzione, c'è la trappola. Il film è stato realizzato da Henry Selick, lo stesso regista di Nightmare Before Christmas. L'uscita del film è stata slittata di parecchio perché in teoria sarebbe dovuto uscire a febbraio da noi, giusto in contemporanea con l'uscita americana, ma poi per tutta una serie di giri distributivi dei quali non vogliamo sapere niente perché queste cose ci portano sempre dentro i gironi infernali di questi mondi e già ci fanno paura solo a sentirli. E per quanto riguarda la realizzazione del film, chiaramente ci è voluto il suo tempo, come si suol dire. È stato realizzato interamente in stop motion e poi alcune cose sono state passate poi in post-produzione utilizzando chiaramente la computer grafica. Ma la tecnica della stop motion, che è fare una fotografia uno a uno, ovvero ogni passo viene fotografato, poi viene mandato con una velocità chiaramente maggiore rispetto al fotogramma ripreso, per cui gli oggetti inanimati e le cose ferme prendono improvvisamente vita, un po' come se vi ricordate quando ci facevano studiare, ci facevano studiare tecniche cinematografiche rudimentali alle superiori piuttosto che alle medie, quando c'erano quei famosi libretti nei quali bisognava farli scorrere velocemente e a fondo pagina vi erano tutta una serie di foto. Di immagini che a seconda della velocità con la quale noi facevamo scorrere il libro assumevano una posizione e una velocità e davano una figura in movimento. Ecco, giusto per farvi capire. La cosa particolare di Coraline, chiaramente, al di là del discorso immaginifico e molto potente, che se conoscete Neil Gaiman comunque sapete bene che ha questa grande capacità di inquietare, allo stesso tempo di in qualche modo riportare questo immaginario, se vogliamo, adolescenziale e in qualche modo legato ai periodi, alla fantasia più oscura che tutti noi comunque abbiamo, è questa cosa di riuscire a riportarlo sullo schermo e chiaramente di fare questo lavoro da certosini. È stato fatto un enorme lavoro di costruzione dei modellini, per cui la stessa Coraline si vede poi, tra l'altro c'è un canale bellissimo che vi consiglio assolutamente su YouTube intero, dove ci sono veramente moltissimi video che testimoniano proprio i famosi dietro le quinte, ma non è la solita cosa da, come dire, da DVD. Per cui lo si spinge per riuscire in qualche modo ad incuriosire ancora più il pubblico. No, c'è veramente un'attenzione certosina al particolare e questo non fa altro che assumere agli occhi, comunque, in qualche modo di chi è disposto a guardare le cose con fantasia, insomma, un allure molto più fantastica e molto più appetibile. Intanto che vado a rispolverare un po' qualche nota più particolare per quanto riguarda la lavorazione, io vi mando i Modest Mouse. Abbiamo passato anche in sequenza dopo i Modest Mouse The Coral con Pesiton. Allora adesso si è popolata un po' la chat e i nostri bravi guaglioni hanno dato il benvenuto a Marcella e per cui insomma anche la galanteria degli ascoltatori di Radio Nation si è palesata. Allora mi ricordava Marcella dandomi questa notazione che è assolutamente molto carina rispetto al lavoro di Harry Selick, che cliccando sul suo sito personale che è www.laika.com entertainment, basta andare su project e schiacciando Moon Girl si assiste a un corto che adesso poi mi guarderò con calma, insomma completamente leggo qui, realizzato in computer grafica, ed è un film corto che si è aggiudicato un prezzo, ho detto prize, l'ho tradotto letteralmente, insomma qua ci vorrà sarebbe il pesce Babele quando serve e il pesce Babele non c'è, comunque si è aggiudicato il premio della giuria al Festival Internazionale di Ottawa, per cui insomma assolutamente da guardare, da curiosare. Adesso me lo segno così ci scriverò qualcosa. Grazie Marcella, vedi insomma i nostri ascoltatori sono sempre meglio di chi trasmette, io lo dico sempre. Allora, per raccontare un po' più nello specifico di Coraline dal punto di vista puramente come dire estetico ma positivo e dalla sua realizzazione, perché qua mi stanno minacciando di morte se io faccio come Arianna Finos, che per chi non lo sapesse è una delle inviate di Repubblica, che ha fatto questa gaffe enorme che abbiamo riportato anche su un sito che gestisco insieme ad altri loschi figuri, abbiamo riportato appunto questo fatto increscioso per cui sotto l'occhiello del titolo in prima pagina alla Repubblica Online veniva raccontato praticamente il finale di Inglourious Basterds. Va bene tutto, però insomma andare proprio a buttare così la testa di Buzzo Buono, a farsi odiare da chi giustamente non sopporta di sentirsi dare delle notizie eccessive su alcuni film che magari aspetta anche con un certo interesse. È vero anche che i cinefili sono molto permalosi, però insomma bisogna trovare anche la giusta misura tra le cose da raccontare e quelle che poi passano, come dire, per leziosità eccessiva. Per cui non darò più di tanto notazioni sulla trama di Coraline, perché basta raccontare che esiste un mondo alternativo e poi dei suoi personaggi è sufficiente dire questo, e per cui c'è dentro entriamo un pochettino di più rispetto alla realizzazione. Come vi dicevo prima, la maggior parte di tutto è stato fatto in stop motion. Questo significa che vengono fatti dei modelli e vengono fatti degli scheletri di acciaio. La stessa cosa venne fatta chiaramente con tecniche tutto sommato ancora non perfezionate quando venne realizzato Nightmare Before Christmas, ma già allora ricordo che esistevano questi modelli molto particolari per cui venivano fatti questi scheletri di acciaio sui quali poi si costruivano i personaggi. Poi la cosa particolare è questa: chiaramente non sempre il corpo ha bisogno di vari movimenti se non quelli delle articolazioni, per cui più che altro sono da curare molto l'espressione, per cui della stessa Coraline esistono almeno un 500 facce diverse, perché chiaramente ogni espressione finale è la costruzione di vari movimenti che sono assolutamente impercettibili e millimetrici, ma che comunque per un lavoro così di precisione necessitano chiaramente, come dire, delle fasi molto precise. Per cui si è data anche un'enorme e importante lavorazione agli abiti. Ad esempio c'è questa cosa molto particolare, c'è questa ragazza che si chiama Althea Krohn ed è una knitter, ovvero lei si è occupata di confezionare a maglia ogni micro golfino e ogni abito dei personaggi che utilizzavano la lana, per cui immaginatevi questi ferri del mestiere e questi mini maglioncini e comunque abiti eccetera eccetera fatti con questa grande attenzione. Quindi veramente c'è un lavoro certosino e una grande passione nel costruire set, tra l'altro anche non soltanto attrezzature di questo genere, perché il tempo e la voglia e soprattutto la passione che ci si deve mettere a essere così precisi, insomma, sono veramente incredibili. Come vi dicevo prima, ci sono varie mascherine con tutte le varie espressioni che vanno chiaramente dalla rabbia alla perplessità e che devono comunque rendere poi l'animazione finale perfettamente credibile. Poi i mini set in scala che sono integrati poi alla fine con fondale in computer grafica. Tra l'altro ci sono, come vi dicevo prima, altri particolari, tutte le mani e vi ripeto, andando sul sito particolare di YouTube dedicato a Coraline the Movie, c'è proprio un canale che si chiama Coraline the Movie, potete assolutamente perdervi nei meandri della costruzione e di tutte queste miniature e di tutta questa pazienza e di tutto questo lavoro che è stato fatto proprio per poi portare al risultato finale. Ad esempio, vi faccio un esempio, il campi di fiori che, se ricordate, è un'immagine particolare per cui esce il viso di Coraline, sono dei popcorn, sono stati colorati di rosso e sono stati infilati su steli verdi e chiaramente a una prima impressione sembrerebbero fiori, ma poi il materiale con cui sono fatte è assolutamente un materiale inusuale.
forever, and we could have named her Anna, and she would have been a sweetheart, but with punk rock manners, could have supported us when we were tired, bought us a cottage near the countryside. You could have taught her to play hockey, I could have taught her the guitar, her granddad could have shown her the way to the bar. Could have supported us when we retired, bought us a cottage near the countryside. We would have made the neighbors jealous, we could have barbecues at night. With our collected brain resources, she would have an IQ of 155. Could have supported us when we retired, bought us a cottage near the countryside. She would have won the Nobel Prize, and thanked her mama for all the good advice. And we could have gone swimming near that cottage by the lake, she'd never have to know what it's like when your heart breaks. When your heart breaks. When your heart breaks. When we retire, bought us a cottage near the countryside.
Siete sempre collegati con Radio Nation, sono le 20.57 e noi ci stiamo occupando di Coraline. Allora, stavamo appunto ragionando in chat che insomma di parlare troppo non ci va, perché altrimenti qua vengo poi minacciata di fare una brutta fine, come dire, dentro a qualche fiumiciattolo, ma dal punto di vista invece tecnico possiamo sbizzarrirci assolutamente quanto e come ci pare. Tra l'altro la cosa particolare di Coraline è questa. La voce di lei è interpretata da Dakota Fanning, antipaticissima ragazzetta che ha fatto moltissimi film e comunque resistere, come dire, alla visione del film sopportando la sua voce querula, insomma, vuol dire che ha qualcosa di buono realmente. Ma a parte questa piccola digressione sull'antipatia di Dakota Fanning, della quale non ce ne frega niente perché Coraline è molto meglio, io vi vorrei raccontare anche qualcosa che è stato fatto come esperimento sempre in America, ed è collegato a una cinquantina di blogger ai quali la casa di produzione ha spedito delle scatole speciali nelle quali si poteva trovare del materiale diverso gli uni dagli altri. Ad esempio, in alcune foto si trova la chiave che è fatta da questi blogger, ad esempio c'è la chiave che poi apre questa porta magica che collega i due mondi, in altri invece si trovano gli occhi che poi vengono cuciti sui personaggi e materiali insomma delle più disparate risme. Tra l'altro 50 scatole speciali poi sono le une assolutamente legate alle altre. C'è una scatola che è una specie di come si dice, di contenitore per sigari nei quali vi sono poi dentro questi cioccolatini che sono gli scarafaggi, che poi comunque sono realmente dei personaggi che sono esistenti all'interno del film. Quindi come dire, una forma di interesse anche creato da un diciamo, da un punto di vista più, come dire, modellistico, ma che comunque in qualche modo ha nutrito dell'interesse attorno al film, perché sono comunque dei, tra virgolette, passatemi il termine, sono dei prodotti, tra virgolette, particolari, anche se prodotti è proprio una parola brutta per indicare queste cose, però c'è realmente una forma, come dire, di interesse anche esplicito proprio per la lavorazione, come vi dicevo prima, non soltanto per il discorso puramente legato poi alla bellezza assolutamente indiscutibile di film di animazione di questo genere. Lo stesso Neil Gaiman, tra l'altro, ha parlato nel suo blog, perché egli scrive nel suo. Ah, ecco, c'è un'altra scatola molto molto carina, che è questa, che si ritrova poi quando sono dei personaggi che sono all'interno del film. Film che abitano vicino alla Casa Rosa, dove Coraline si trasferisce, che sono queste due donne molto particolari che facevano le trapezziste, insomma, e hanno in casa questi cani molto buffi e queste enormi ciotole di dolci che sono vecchissimi. Infatti ci sono su queste ciotole ci sono date che risalgono, come dire, dal 1913, eccetera eccetera, e poi li offrono ai ragazzini. Comunque, tornando a noi, vi dicevo di Gaiman, ne parla nel suo blog e ha postato una cosa molto carina, il trailer in italiano, perché egli, sono parole sue, dice che in italiano tutto suona meglio, everything in Italian sounds better. Noi che comunque guardiamo sempre la cultura anglosassone come punto di riferimento, insomma, possiamo comunque trovare quiete, perlomeno, nel renderci conto che invece gli anglosassoni, poi non un anglosassone qualunque come Neil Gaiman, in qualche modo invece è affascinato da noi, soprattutto dalla nostra lingua. Insomma, io direi che dopo la papiocrazia, una notizia del genere ci può rallegrare.
Thank you.
collegati qui, siete sempre su Radio Nation e io sono Daniela e questa è la puntata numero 19 di Un Mercoledì da Leoni. Prima di chiudere con Coraline, di cui ne parleremo per ore, intanto vi dico che settimana prossima andrò a rivedermelo perché voglio assolutamente sentire la versione doppiata in italiano come sarà, e lo vedrò anche a 3D, ovvero a tre dimensioni, per cui mi daranno gli occhialini con i quali adesso si riescono a fare delle cose veramente pazzesche dal punto di vista visivo. Non ultimo lo stupidissimo film San Valentino a 3D, che insomma in qualche modo ci ha dato qualche soddisfazione dal punto di vista della paura, anche se è assolutamente banale come trama eccetera eccetera. E per ricollegarci sempre a questo tipo di tecnica, l'ultimo film che ho visto fatto a questo modino è Mostri contro alieni, assolutamente una tecnica veramente straordinaria, con la quale realmente lo spettatore si sente di far parte di uno spettacolo che in qualche modo assume davvero una dimensione particolare, per cui non ci sono più gli occhialini, come se ricordate venivano distribuiti quando si vedeva Lo Squalo, e parlo dello Squalo 5, dello Squalo 6, non mi ricordo più, ma comunque erano dei cartonacci con una lente blu, scusate, con una lente verde e una lente rossa, una lente blu o una lente rossa, non mi ricordo, ma comunque erano delle cose assolutamente improponibili, che ti andava insieme la vista, andavano insieme i sentimenti, e poi uscivi dal cinema e dici: ah, bello 3D, sì, ma non avevi capito quello che era successo. Per cui assolutamente la tecnica ha fatto passi da gigante, e gustarsi un film del genere anche in questo modo, anche se si è tutti un po' buffi con questi strani occhiali in faccia, è uno spettacolo che vale assolutamente la pena di vivere, al di là poi del discorso proprio molto forte e molto particolare, essendoci dietro la scrittura e comunque la realizzazione di un signore come Neil Gaiman, e chiaramente la regia invece Harry Selick, che sappiamo tutti arriva da The Nightmare Before Christmas, grandissimo film intramontabile e straordinario. Per riallacciarci sempre al discorso dell'animazione, che comunque in qualche modo sta realmente toccando vette straordinarie, senza contare i grandi riferimenti che sono Ratatouille e Wall-E degli ultimi tempi, perlomeno, vi vorrei dare qualche notizia rispetto a Nine. Nine è un cortometraggio dal quale verrà anche tratto un lungometraggio, ed è in lavorazione, di Shane Acker. Ha vinto dunque l'edizione del 2006, se non sbaglio, sì, del 2006, l'edizione dei cortometraggi animati. Anzi no, scusatemi, mi sto confondendo con un altro, perché qua il database ogni tanto salta. Non vinse, ma colpì talmente forte l'immaginario di Tim Burton che si è messo a produrlo, e tra l'altro vi è anche alla produzione, al timone, Timur Bekmambetov, che magari non vi dice niente, ma è quel folle regista russo di Wanted, che è il suo film più conosciuto, ma che comunque fece I Guerrieri del giorno e Guerrieri della notte, se non sbaglio, per cui è stato prodotto, ed è la storia di queste bambole di pezza. Se andate poi chiaramente su YouTube potete assolutamente vedervi il corto, che dura una decina di minuti, che è assolutamente straziante, straordinario. Ci sono queste bambole di pezza che hanno questo cuore che le muove, e sono fagocitate, sono inseguite da queste macchine, un po' degli emoli di Skynet, diremmo. Però c'è questa poesia e questa forma di distruggimento che è assolutamente è imperdibile, e quindi Nine si profila come essere insomma la prossima ghiottoneria da questo punto di vista. Adesso, dopo che vi ho mandato questo pezzo bellissimo dei Crystal Tilts, che era The Dazzled, vi voglio ricordare invece quello precedente che mi sono dimenticata di annunciare, che era Anna il titolo, e lei è Elo Saferide. Dunque, per tornare a noi e fare scorrere gli ultimi 10 minuti della nostra meravigliosa trasmissione, guardiamo un po' al box office che cosa succede. Allora, a me mi è pigliato subito un colpo a vedere al posto numero 10 il film in Italia che si profila, ovvero Visions, che io ho ammazzato, un film terribile, bruttissimo, che pare sia rimasto negli scantinati dal 2004, e lì ci poteva pure rimanere. È una specie di polpettone come dire, nei quali viene infilato di tutto e che vorrebbe ricordare in qualche modo le uccisioni di So, dove c'è questo finale che poi dovrebbe avere l'effetto domino e poi far rivedere tutto quello che è successo fino a quel momento. Ma tutto quello che è successo fino a quel momento è una cosa assolutamente improponibile. Io ve lo dico, in sala dormivano tutti. Io e altri 3-4 spettatori eravamo svegli proprio per la forza di vedere fino a che punto sarebbe arrivato. Tra l'altro c'è una scena che io ho trovato assolutamente ridicolissima e imperdibile dal punto di vista negativo, nella quale c'è questo protagonista, che è questo ragazzo che subisce un incidente e si trova ad avere delle, come dire, la luccicanza. Se siete dei cinefili, la luccicanza sapete che cos'è e sapete che va usata anche con una certa parsimonia. E che succede? Codesto ragazzuolo si mette in contatto con questo killer, che chiaramente viene, per varie vicissitudini, viene perso e non viene catturato, e ha delle visioni, niente meno delle visioni. Insomma, poi lui si mette sulle tracce di questo serial killer e costui, mentre sta scrivendo il suo nome su Google, si trova straordinariamente su una chat nella quale esattamente in quel momento si palesa anche il killer. E detto questo, io andrei avanti. Al numero 10 invece gli americani hanno un film dei fratelli Wayans, che è Dance Flick, che secondo me fa il paro comunque con Visions in quanto a bruttezza. In Italia a 9 abbiamo 17 Again, ritorno al liceo, con il solito Zac Efron. Tra l'altro, agganciandoci a questo, io avevo provato a fare una sorta di live, di streaming live degli MTV Music Awards, ma erano talmente noiosi che non, mentre riascoltavo il nastro, insomma, non mi sono sentito assolutamente di propinarveli. Vi dico soltanto due cose. La scena più interessante è stata quella di Sacha Baron Cohen vestito da angelo e comunque nei panni di Bruno, ovvero lo stilista austriaco gayissimo che impazza nei backstage e che ha fatto anche dei grossi numeri, tra l'altro, nelle ultime sfilate italiane, e si è buttato, dando poi, doveva dare lettura di una nomination, e si è buttato addosso a Eminem, perché c'aveva anche il sedere scoperto, si è buttato addosso a Eminem con il sedere in faccia, e Eminem, potete immaginare, l'ha presa benissimo. Al nono invece in America c'è My Life in Ruins, che non so, è una commedia di Donald Petrie, chi se ne frega. All'ottavo abbiamo, gli americani ci hanno, Angeli e Demoni, il film dove finalmente, e io l'ho detto circa almeno un paio d'anni fa, anche se adesso la cosa ha circolato, ma fa niente, me ne riassumo tutta la maternità, insomma, ho detto finalmente il nostro Tom Hanks è andato da un parrucchiere sano sano e non ha più lo scoiattolo attaccato sulla testa, ma comunque il film è di una bruttezza, direi, quasi angelica e demoniaca allo stesso tempo. All'ottavo invece in Italia abbiamo San Valentino di Sangue 3D, che insomma è il solito filmaccio con gli effetti, soltanto che sono un pochettino più potenti, visto che, come vi dicevo prima, si utilizza la tecnica 3D, e c'è questa scena che secondo me è la più rimarchevole di tutte, dove c'è la nostra Scream Queen di turno completamente svestita che tiene la scena per almeno un quarto d'ora. I had entered into a marriage in the summer of my 21st year. We'll be right back. Siete nuovamente collegati con Radio Nation e questi sono i nostri ultimi 10 minuti di trasmissione. Allora, stavamo guardando lo stato di una nazione, ovvero comparando il box office degli americani con quello italiano, ed eravamo arrivati al numero 8. Dunque, a proposito di Scream Queen, io mi sono messa a guardare, per disgrazia, il famoso, come dire, reality show su MTV ed è diventata praticamente subito amore. Insomma, Scream Queen, lo stanno dando in queste settimane. Che succede? Ci sono 10 attrici che si contendono poi il ruolo finale nel prossimo film di Saw. Puntata numero 6, per cui la Scream Queen è realmente un lavoro. Tu devi saper urlare, ma soprattutto devi saper urlare bene. Allora, al numero 7 invece in Italia abbiamo Cash, un film con dunque Jean Reno, se non sbaglio, e la Valeria Golino. Invece abbiamo al settimo posto in America, e anche questo lo aspetto con una certa ansia, Drag Me to Hell, il nuovo film di Sam Raimi. Questo sì, lo aspettiamo assolutamente con ansia. Al numero 6 invece gli americani hanno Terminator Salvation, come vi dicevo, poi mi rimetterò in pari, faremo proprio una puntata tutta sui robottoni. Tra l'altro, per una commemorazione che avverrà in Giappone per quanto riguarda Gundam, vi dico che lo stanno costruendo realmente. Su internet circolano le foto assolutamente imperdibili. Invece, al 6 in Italia abbiamo Coco Avant Chanel, L'amore prima del mito, il film dedicato alla celebre stilista interpretato da Audrey Tautou. Tra l'altro, ne esiste un altro che uscirà credo tra poco con invece Anne Margulis. Per cui insomma ci sono in giro due Coco Chanel, ma chi se ne frega, insomma alla fine voglio dire, una vale l'altra. Detto questo, vado avanti. Al quinto invece in Italia abbiamo Vincere di Marco Bellocchio, di cui abbiamo parlato prima, per cui dai. Al quinto in America abbiamo Star Trek, Il futuro inizio, il film che ha riportato e ha riscritto in qualche modo la saga di Star Trek, che a me è piaciuto molto, di J.J. Abrams. Al quarto, Uomini che odiano le donne in Italia, che è il film tratto dalla famosa trilogia del millennio di Stieg Larsson, che non ho visto. Al quarto invece gli americani hanno Una notte al museo 2, La fuga assolutamente insulso, ma che comunque qualche risata l'ha strappata giusto per stanchezza. Al terzo gli americani hanno Land of the Lost, che io ho già bollato come il meraviglioso film con, che strano, i dinosauri, cose mai viste, insomma. Al terzo invece noi italiani ci becchiamo Angeli e Demoni, e al secondo Una notte al museo 2, La fuga, quindi ce l'abbiamo al secondo posto noi. Per passare invece agli americani abbiamo Una notte da leoni, che è The Hangover, che ci hanno copiato il titolo del film. Invece ai primi posti in Italia noi abbiamo Terminator Salvation e gli americani hanno Up. Io su questo manderei un pezzo.
Just
abbiamo passato The Manhattan Love Suicides con Suzy Jones, mentre invece quelli de prima erano The Decemberists con The Rake's Song. Allora, io vi lascio qualche appuntamento prima di farvi i saluti finali, sono questi. Allora, vi ricordo che la settimana prossima, intanto tra poco non andrà in onda Aladar perché il nostro Paco Velenero ha avuto un terribile attacco di allergia e quindi questa sera saremo orfani di Aladar, ma intanto io ne approfitto per salutare tutte le persone collegate e i Lurconi e le persone in chat e vi ricordo, settimana prossima, come vi dicevo, ci saranno i radio incontri. Se non sbaglio sono il 19 e il 20 di giugno, per cui seguiteci, seguiteci assolutamente, poi ne avrete modo anche collegandovi al sito di Radio Nation, che vi ricordo è stato rivisto e corretto dalla nostra direttora Fran, che lo ha voluto rifare ed è venuto veramente molto 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 carino, e per cui sembra realmente un magazine e lo riempiremo delle nostre notizie e delle nostre avventure, ve lo promettiamo, insieme al nostro caro Whiplash, un uomo dalle mille risorse. Dunque, vi dicevo, radio incontri, seguiteci perché Radio Nation sarà la radio ufficiale web che si occuperà con la nostra Fran e il culto del Borsello e chiaramente anche altri noi, WebJ, che popoliamo codesta radio grazie alla vo nostra voglia comunque di partecipare. Madonna, questa sera come sono solenne. Allora, poi dopo vi lascio il mio numero di conto corrente PayPal. Sono graditi versamenti, voluto assolutamente, insomma, questa radio partecipativa nella quale noi ci mettiamo la nostra passione e speriamo di farlo in modo, come dire, gradevole. Detta questa cosa come dire, alla Vincenzo Mollica, io intanto, prima di chiudere, vi lascio questo pezzo assolutamente che non può mancare e lo riconoscerete immediatamente. Di April March, questa è la versione franzosa, come mi ha messo in playlist il nostro amico Marians, sapendo di farmi e di farci contenti. Allora, io adesso vi lascio con un pezzo che assolutamente non avrà bisogno di presentazioni perché è stratosferico e vi do l'appuntamento. Vi ricordo settimana prossima Radio Incontri, seguiteci assolutamente su Radio Nation, la radio giovane dei radio bloggers giovani, e vi ridò appuntamento tra un paio di settimane con i robottoni.
I loved you too.